Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e della nostra chiave di lettura di oggi che dedichiamo alla Russia. Il 4 febbraio scorso a Mosca duello di manifestazioni pro e contro Putin, guerra di cifre, ma la protesta contro Vladimir Putin è stata un successo. Putin ladro e truffatore, slogan della piazza, dimostranti chiedono riforme e nuove elezioni e non solamente a Mosca, perché in tutta la Russia ci sono stati 91 cortei in 63 regioni per un totale di 230.000 partecipanti. La prossima manifestazione è prevista per il 26 febbraio. Noi ne parliamo con il professor Aldo Ferrari dell'Università Ca' Foscari di Venezia, responsabile ricerche Caucaso e Russia dell'Istituto di Politica Internazionale LISPI di Milano. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie.
Ecco, come legge quello che sta succedendo in queste settimane in Russia, questa protesta così decisa e così potente contro Vladimir Putin?
Io credo che queste manifestazioni siano un evento davvero molto importante e molto nuovo. Nei 20 anni post-sovietici sostanzialmente la Russia non aveva prodotto non solo manifestazioni di protesta così imponenti, ma in realtà non aveva proprio dato segnali di azione politica e di opposizione al potere, soprattutto nel decennio putiniano, che è stato segnato, vorrei dire, da grandi successi economici e anche da un rafforzamento dell'immagine internazionale della Russia dopo la crisi di Yeltsin. Quello che vediamo adesso è la nascita di un'opposizione, un coagularsi di parte della società civile in una protesta verso una leadership che, una volta che ha deciso di rinnovare il proprio mantenimento al potere candidandosi per il terzo mandato, sia pure non consecutivo, ha scatenato l'opposizione di una parte, se vogliamo, ancora latente della società russa che si sta manifestando con notevole vigore. Si tratta di un momento davvero importante per le dinamiche politiche della Russia.
Professor Ferrari, secondo lei che tipo di evoluzione potrà avere questa situazione che sembra davvero una situazione di tensione?
Bisogna innanzitutto tenere presente che comunque Putin conserva una presa notevole su gran parte dell'elettorato, quindi tutti gli analisti concordano nel ritenere che sia al primo o al secondo turno verrà rieletto, ma non potrà non tener conto della manifestazione di protesta che sta andando ad affrontare, dovrà o mutare strategia e in questa misura verrà, come posso dire, indebolito perché segnerà un cambiamento di rotta, oppure dovrà usare misure energiche che finora non ha assolutamente avuto bisogno di utilizzare per fronteggiare un'opposizione crescente. È molto probabile quindi che la situazione nei prossimi mesi in Russia sia destinata a cambiamenti notevoli, anche se l'estensione di questi mutamenti non è ancora prevedibile.
Un filone della critica, un filone molto battuto è quello dei brogli elettorali. Queste accuse, secondo lei, sono fondate? Che tipo di effetto possono avere?
È probabile, anche se non è facilissimo, dimostrare che questi brogli ci siano stati in molte località, soprattutto una sorta di induzione al voto da parte dei vertici delle aziende nei confronti dei dipendenti. Questo è sicuramente avvenuto, sicuramente ci sono stati degli episodi, ma non credo vada sopravvalutato l'elemento, perché il controllo che Putin ha su buona parte della popolazione è solido, però non è un controllo totale come sembrava essere fino a pochi mesi fa, e questo apre un fronte del tutto nuovo, cioè la dirigenza russa dovrà abituarsi ad uno scenario in cui dovrà conquistare effettivamente il successo, l'affermazione politica, anziché godere di una sorta di rendita consentita dalla buona situazione economica e dal prestigio internazionale che la Russia ha avuto in questi anni.
Professor Ferrari, in questo contesto, come leggere la mossa compiuta dalla Russia in politica estera, la mossa che su tutti i giornali, assieme alla Cina, la Russia ha posto il veto a una risoluzione sulla Siria proprio all'ONU, e il segretario generale Ban Ki-moon ha detto di essere profondamente dispiaciuto, una grande delusione per il popolo siriano e per il Medio Oriente. Putin in difficoltà in questo momento all'interno compie questa mossa che è coerente con la sua politica estera?
Ma guardi, io credo che questa mossa della Russia, ma anche della Cina, vada letta in assoluta continuità con quanto era avvenuto prima. Questi due paesi autoritari non accettano il principio dell'ingerenza negli affari interni di un altro paese, ne avrebbero da risentire essi stessi, quindi la loro posizione è non, come posso dire, congiunturale ma strutturale. Si tratta di una posizione che prescinde quindi in larga misura dal contesto odierno, ma affonda le sue radici nella situazione politica interna di questi grandi paesi non liberali, che non accettano intromissioni dall'esterno e non vogliono vengano prodotte anche in altri contesti.
Venendo a un'altra attualità, quella del freddo, le manifestazioni anti-Putin si sono svolte in una Russia che è più al gelo del solito, gelo che, come sappiamo, è arrivato anche in Europa, tant'è vero che il taglio proprio del gas verso l'Europa, che ha creato allarme anche in Italia, il gas che proviene dalla Russia è motivato da questo fatto, che le temperature in Russia sono più basse del solito. Ecco, c'è chi dice che potrebbe esserci anche lì una scelta politica, ma non credo che la Russia può rinunciare agli introiti, no, che gli derivano da questa fonte.
Sì, sono assolutamente d'accordo, queste sono leggende, perché è vero che la Russia può utilizzare la leva energetica nei confronti nella politica internazionale, ma si deve tenere presente innanzitutto che l'urgenza del riscaldamento è forte nel paese, anche perché i russi sono abituati a un riscaldamento interno più alto che da noi. Inoltre la Russia, se non esporta gas e petrolio, perde economicamente, è un'economia che dipende in larghissima misura dagli introiti energetici, e non vendere all'estero pregiudica la situazione interna del paese, e quindi non vedrei assolutamente la necessità di leggere in questa ottica la riduzione momentanea, congiunturale della fornitura di petrolio e di gas.
Ecco, infine è interessante che proprio ieri l'Ucraina, che invece con la Russia ha questo tipo di contrasti sull'energia, si è detta disponibile, in caso che diminuisse appunto il rifornimento da parte della Russia, ad aiutare l'Europa con le proprie riserve. Questo anche in un'ottica geopolitica cosa significa secondo lei?
Ma è chiaro, l'attuale dirigenza ucraina si trova in una situazione molto difficile, di barcamena, a stento tra la prospettiva europea e quella russa, questa è la natura dell'Ucraina indipendente. Ma un'affermazione di questo tipo è chiaramente pubblicitaria, perché l'Ucraina non può certo sorreggere con le sue riserve ai problemi derivanti dalla riduzione dell'afflusso di gas russo. È più una dichiarazione di buona volontà, una captatio benevolenza, che un vero e proprio, come posso dire, passo in avanti per la soluzione del rifornimento energetico per l'Europa.
Professor Ferrari, grazie per essere stato con noi. Grazie e buon viaggio.
Altrettanto, grazie a voi.
Grazie ad Aldo Ferrari dell'Università Ca' Foscari di Venezia, responsabile delle ricerche per quanto riguarda Caucaso e Russia dell'Istituto di Politica Internazionale ISPI di Milano. L'avete sentito, era in viaggio, ma è stato con noi e ci ha aiutato un po' a capire quello che sta avvenendo in Russia con le proteste anti-Putin e poi il ruolo internazionale che ha la Russia per quanto riguarda il caso, l'emergenza Siria e anche il problema che deriva dall'aumento del freddo in Russia e in Europa con il taglio dei rifornimenti di gas che provengono dalla Russia, che ha messo in allarme, come sapete, l'ENI, e ha messo in allarme anche l'Italia. Noi chiudiamo qui la nostra chiave di lettura, ma restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.